parliamo stasera di essere cristiani nel mondo moderno. Un titolo, credo, di per sé abbastanza eloquente, al quale comunque io ho posto un sottotitolo: da Francesco di Salla a Muratori, tanto per indicare dei punti di riferimento certi, dal momento che, al contrario, l'idea del mondo moderno può essere abbastanza evanescente. Quando comincia e quando finisce, in fondo, non lo si sa bene. La scelta di due nomi, come quelli di Francesco di Salla e del Muratori, è dovuta al fatto che si tratta di due personaggi importanti, indicativi, importanti nel loro tempo e anche importanti per gli esiti delle loro posizioni, del loro modo di essere cristiani. E vedremo, a un punto tale che in fondo noi ne sentiamo ancora oggi, anche se non ce ne rendiamo conto, le conseguenze nel nostro modo di essere cristiani. A riferimenti cronologici, Francesco di Salla nasce alla fine del Cinquecento, il Muratori nasce nel 1672, muore nel 1750, quindi un arco di tempo che va dall'ultimo Cinquecento esattamente alla metà del XVIII secolo. E anche un periodo di tempo tutto sommato meno conosciuto, soprattutto per quello che riguarda la storia religiosa, perché qui a lungo c'è stata applicata a questo periodo un'etichetta negativa che discende in parte da una considerazione negativa dell'età barocca e, per il periodo successivo, gli inizi del Settecento, dall'idea che il Settecento sia interessante solo in quanto secolo dei lumi, quindi più interessante la seconda metà del secolo, periodo precedente valutato spesso dagli storici solo in quanto in esso si possono intravedere delle anticipazioni dello splendore, del cosiddetto splendore dei lumi. Per affrontare un argomento come questo, essere cristiani nel mondo moderno, però bisogna fare una premessa che ci riporta al contesto, che è quello del Concilio di Trento e dei suoi esiti. Concilio di Trento che, come ben sapete, è un grande, tra l'altro se ne è celebrato recentemente il 450° anniversario dell'inizio, un grande evento che contribuisce a determinare la nuova fisionomia del cattolicesimo moderno. Ho usato volutamente il termine contribuisce perché certamente non è l'unico fatto o momento, però è molto importante in questo senso. E proprio per questo non si può parlare di essere cristiani nel mondo moderno se non si parte da questo momento. E il Concilio di Trento, nonostante un certo pessimismo dei contemporanei che uscivano dalla sconvolgente frattura con i protestanti, nonostante il pessimismo dei contemporanei, il Concilio di Trento ha degli effetti decisamente stabilizzanti all'interno della Chiesa e li ha fino quasi ai nostri giorni, fino all'Ottocento certamente e ancora agli inizi del Novecento. Il Concilio di Trento propone un ritorno allo stato originario e contemporaneamente un perfezionamento del presente attraverso l'avvicinamento a quello che è l'ideale, quindi con un intreccio piuttosto complesso fra due elementi diversi, tradizione e innovazione, due elementi diversi ma pienamente e perfettamente compatibili l'uno con l'altro. Il Concilio di Trento quindi segna la ricerca di un modo di essere della Chiesa nel mondo che si colleghi alla tradizione e che risponda ai tempi nuovi contemporaneamente, senza che venga esclusa né l'una né l'altra cosa. Tra l'altro anche i contemporanei avvertivano certi aspetti di novità. Per esempio Paolo Sarpi accusava il Tridentino non di essere conservatore come noi ci potremmo aspettare, bensì di essere innovatore, di cambiare qualcosa nella Chiesa del tempo. E il Concilio di Trento costituisce una delle radici essenziali del rinnovamento cattolico che caratterizza l'epoca moderna. È un rinnovamento che non viene innanzitutto dall'alto, ma almeno nei suoi inizi, anche molto prima del Concilio di Trento, opera dal basso. Sono esigenze che vengono anche dalla gente comune, da quello che oggi si chiamerebbe il laicato, e che hanno un risvolto, comportano un risvolto di forte missionarietà. La Chiesa non aveva mai del tutto dimenticato la sua vocazione missionaria, però certamente questa nel Medioevo era stata molto meno forte, e la ripresa della missionarietà si ha proprio in quest'epoca. Lo si vede, ma ne parleremo anche più avanti, per cercare di capire le ragioni di questi fenomeni. Lo si vede all'esterno, una missionarietà nei confronti di chi vive in paesi lontani che non sono mai stati toccati dall'annuncio cristiano. Lo si vede nei confronti dei riformati, nel tentativo di ricondurre all'unità coloro che si sono separati. Lo si vede anche all'interno del mondo rimasto cattolico, dopo la divisione con i riformati, come volontà di condurre a una maggiore conoscenza della fede e a un cattolicesimo più pieno e vissuto in modo più personale. Quindi il Concilio di Trento, si può dire, sta alla base di quella che è la fisionomia della Chiesa moderna, intendendo per Chiesa moderna, da un lato ovviamente quella Chiesa che vive nell'età moderna, ma al tempo stesso una Chiesa che è in via di modernizzazione, che vuole modernizzare se stessa nella fedeltà alla tradizione della Chiesa. Che cosa significa modernizzazione? Sui termini bisogna sempre intendersi, nel senso che gli usi che se ne fanno qualche volta sono diversi. Tanto per fare un esempio, parlare di razionalizzazione e di uso della ragione, cosa che si può fare largamente per la Chiesa di questo tempo, non significa affatto parlare di razionalismo. La ragione, l'uso della ragione, come diceva con una battuta direi piuttosto felice il Cardinal Biffi, stanno a razionalismo come i polmoni stanno a polmonite. Cioè, da un lato un fattore costitutivo essenziale dell'essere umano, e d'altra parte una sorta di affezione, nel senso di malattia, in senso medico, dello stesso organo, della stessa facoltà. Quindi, per esempio, per quello che riguarda la Chiesa moderna, certamente si può parlare di una tendenza a razionalizzare anche da un punto di vista strutturale, istituzionale, e una tendenza a un positivo uso della ragione. Non si può parlare assolutamente di razionalismo. Lo stesso discorso vale per la modernizzazione: non bisogna attribuire immediatamente a questo termine un significato negativo che di per sé non possiede. Si tratta di vedere di che cosa si tratta esattamente. Quindi, innanzitutto, dicevo, di una razionalizzazione che opera in primo luogo sulle strutture, di una tendenza al disciplinamento, è un termine che è caro oggi agli storici e che un tempo non esisteva, e si tratta anche di una valorizzazione della persona nuova, certamente, rispetto all'età medievale. Ho usato il termine persona e non individuo, perché non è una questione di individualismo, ma veramente di valorizzazione della persona, e vedremo in quale senso. A quest'ultimo proposito bisogna aggiungere che il motto del Concilio di Trento è: la cura delle anime è la legge suprema della Chiesa. Lo dico in italiano e non in latino, non sapendo quali siano le vostre conoscenze del latino, ma questo concetto di cura delle anime, cura animarum, salus animarum, la salvezza delle anime, nel Tridentino è veramente centrale. E cura delle anime, salvezza delle anime, vuol dire cura di ogni anima e salvezza di ogni anima, cui la Chiesa deve tendere. All'insegna di questo motivo, cura delle anime come legge suprema della Chiesa, si imbocca una strada che certamente è una strada di personalizzazione. Lo si vede, è stato ricordato anche recentemente nel caso della donna, per esempio. Se noi leggiamo gli atti, i decreti conciliari, non troviamo in realtà, come possiamo trovare in testi ecclesiastici di tempi recenti, qualche parte dedicata alla donna, alla sua funzione o altro. Però, di fatto, per esempio, il decreto sul matrimonio, rivendicando la libertà del matrimonio e la libertà della persona di scegliere la propria strada, indipendentemente dalla volontà della famiglia, eccetera, attribuisce alla donna un ruolo nuovo, molto più moderno, che precedentemente non aveva. Non a caso, per esempio, questi decreti sul matrimonio in alcuni paesi non sono, il decreto sul matrimonio in alcuni paesi non è accettato, perché supponiamo in Francia la legge prevedeva per coloro che pur maggiorenni, qui non si tratta di necessariamente di persone in tenera età, ma coloro che anche maggiorenni volevano sposarsi con persone di ceto sociale diverso, erano passibili di condanne e di condanne che potevano arrivare fino alla pena di morte. Ora, da parte della Chiesa invece c'è questa rivendicazione della libertà della persona che comporta per la donna, nella misura in cui lentamente si realizza, una emancipazione notevolissima. Lo stesso discorso poi vale ovviamente per le monacazioni forzate che il Concilio di Trento vieta rigidamente. Sappiamo che anche in questo caso il processo non è un processo rapido, è di lunga durata. Per vedere scomparire le monacazioni forzate bisognerà aspettare ancora molto, perché l'interesse delle famiglie patrizie e nobili andava in tutt'altra direzione, però il discorso di fondo che la Chiesa inaugura è decisamente questo. Bisogna anche dire che la Chiesa moderna non subisce il moderno. Il moderno non è semplicemente qualcosa di estraneo che sta al di fuori della Chiesa e con cui la Chiesa entra in conflitto, ma piuttosto la Chiesa collabora a costruire il moderno secondo proprie linee, che in qualche caso avranno successo e in qualche caso invece vedranno più che altro degli insuccessi. Comunque sono linee che sono coerenti con la propria autocoscienza, con l'autocoscienza della Chiesa e con la concezione della propria missione storica, della propria missione all'interno della storia. In realtà la storiografia a lungo non ha individuato questi elementi, anche perché le divisioni confessionali fra cattolici e riformati hanno portato a conflitti che si sono poi tradotti anche sul piano dell'interpretazione storica e non sono rimasti semplicemente sul piano religioso. Comunque la Chiesa è indubbiamente, al di là di quello che gli storici a lungo ci hanno detto, un fattore importante nella genesi del moderno, per la fondazione del principio del valore della persona, per l'accettazione del diritto naturale come presupposto dell'agire politico e dell'agire giuridico, poi per aspetti che non ci interessano, perché in realtà riguardano la Chiesa in quanto Stato della Chiesa, non la Chiesa in quanto Chiesa, anche ad esempio per certi aspetti relativi alle forme della sovranità, alla burocrazia, tanto per fare un esempio, un certo sistema fiscale degli Stati moderni si modella su quello che era il sistema fiscale dello Stato della Chiesa, che da un lato risentiva di quella che era l'impostazione degli stati del tempo, ma in qualche misura anche li influenzava. Comunque questo aspetto non ci riguarda in questo momento e quindi lo accantono. Ora, dopo Trento, la Chiesa cattolica costruisce una coscienza collettiva eliminando in primo luogo le incertezze dogmatiche, e questa era una necessità dopo la riforma protestante, e affermando come dicevo, il principio della cura animale come principio essenziale, come compito specifico e unico della Chiesa. E il grande impegno del post-tridentino è quello di inserire questo rinnovamento religioso all'interno della società. Non è un rinnovamento religioso astratto, che sta non si sa bene dove, ma deve calarsi nella realtà e nella realtà quotidiana. Perché questo si realizzi occorre l'azione dei sacerdoti, quindi soprattutto è un compito che spetta ai sacerdoti all'interno delle parrocchie. E perché si realizzi occorre che il clero sia ben formato, ben preparato. L'azione del Concilio di Trento per la riforma del clero con l'istituzione dei seminari, eccetera, certamente nella lunga durata dà degli esiti. Lo si può rilevare in ambiti geografici anche diversissimi, dall'Italia alla Francia, insomma lo studio organico della situazione del clero in zone anche molto lontane le une dalle altre consente di dire che c'è un percorso che nelle grandi linee e con delle eccezioni comunque presenta dei caratteri simili. Si viene ad avere che è istruito, che significa non soltanto che sa leggere e scrivere, cosa che spesso prima non sapeva fare, ma che conosce i fondamenti della teologia, della dottrina della Chiesa, della morale, quindi un clero che ha una certa cultura nel senso ampio del termine, non una cultura d'élite, ma quella cultura necessaria a esplicare il proprio ministero, cosa che prima spesso non aveva, è un clero che si dedica ai propri compiti pastorali, che confessa, che comincia a predicare, anche se per vedere una predicazione sistematica bisognerà aspettare il Settecento, un clero che insegna il catechismo, e sono tutti presupposti per il radicamento religioso all'interno della società. Accanto ai sacerdoti poi ci sono anche gli ordini religiosi nuovi che sorgono fra 5 e 600 sono connotati soprattutto nella maggior parte dei casi da questa volontà di apostolato e di presenza nel mondo. Anche qui basta un esempio, quello dei gesuiti, che tra l'altro attivano una serie di confraternite mariane di grandissima importanza per la cristianizzazione delle persone. E operano in questa direzione anche le compagnie del Santissimo Sacramento in Francia, di cui parlerò poi. È un contesto, quello che ho sommariamente tracciato, da cui mi sembra si possa capire l'ambiente in cui si muovono le figure o i movimenti come Compagnia del Santissimo Sacramento, di cui parlerò ora. In questo processo di radicamento cristiano all'interno della società e della vita quotidiana, Francesco di Sales è un punto di riferimento essenziale. Non che inventi o innovi completamente, non si tratta certo di una rivoluzione rispetto a un processo che era in corso, ma si tratta di una tappa importantissima. Chi era Francesco di Sales? Era un nobile con una formazione culturale straordinaria, di carattere umanistico soprattutto, tra l'altro aveva studiato 3 anni a Padova, dove aveva completato i propri studi, e dalla famiglia era stato avviato a una carriera di avvocato che prometteva di essere molto brillante. A un certo momento Francesco di Sales attraversa una sorta di crisi religiosa, c'è una malattia, la lettura di certi testi, l'incontro con un gesuita, e alla fine di questa specie di crisi la decisione di abbandonare la strada dell'avvocatura, di intraprendere una strada del tutto diversa da quella che la famiglia prospettava, e quindi l'ordinazione sacerdotale. L'azione di Francesco di Sales si svolge in un ambiente piuttosto difficile, molto particolare, cioè quelle zone della Francia ai confini con Ginevra in cui i conflitti religiosi tra cattolici e calvinisti erano particolarmente forti. Quindi non certo un'attività di tutto riposo, anzi un'attività pastorale che provoca qualche difficoltà a Francesco di Sales, perché ci sono i conflitti con i riformati, ci sono anche delle incomprensioni interne. Alcuni accusano Francesco di Sala di essere troppo moderato, troppo tollerante, non vuole attuare nessuna persecuzione nei confronti dei riformati, come auspica che i riformati non perseguitino i cattolici. Questa ricerca del confronto, della carità e non dell'aggressione è voluta, non è casuale e non dipende dal fatto che avesse paura o altro, perché correva forse tutto sommato maggiori rischi in questo modo. È una scelta voluta e dipende da una certa concezione dell'uomo, cioè ogni uomo è fratello in quanto figlio di Dio e figlio di un Dio che ha dato suo figlio per la salvezza di tutti gli uomini. Quindi si parte da questa considerazione dell'uomo. Il fatto che Dio abbia dato suo figlio per tutti gli uomini, se vogliamo, è un elemento scontato. Lo è molto meno di quanto pensiamo, perché in realtà, come era stato nel Medioevo, così e in qualche caso ancora di più nell'età moderna, ci sono correnti all'interno della Chiesa Cattolica, non soltanto i riformati, che tendono a negare una misericordia di Dio destinata a tutti. Quindi non sono semplicemente luterani o calvinisti che restringono l'arco della misericordia divina, ma spesso lo fanno anche i cattolici. Tutto sommato è invece quella dell'affermazione della salvezza data a ogni uomo, non solo ad alcuni uomini, un elemento che caratterizza a tal punto una certa parte della Chiesa moderna, che ad esempio noi troviamo in Diderot, che non si può definire né pio né cattolico, una felicissima espressione in un immaginario dibattito fra una donna e un avversario della Chiesa. A un certo momento la donna dice: ma è inutile discutere, perché Dio ha dato suo figlio per gli uomini e il diavolo invece no, quindi siamo più forti noi e avremo sempre la meglio, perché l'amore di Dio è per tutti e invece non esiste un amore del diavolo per gli uomini. Francesco di Sala continua a operare in questa zona dagli inizi del 600, del 1602, con la specifica funzione di vescovo di Ginevra. Naturalmente a Ginevra non poteva risiedere in quanto città calvinista, il titolo era quello di vescovo di Ginevra e poi stava a Annecy, quindi in zona comunque confinante. Quali sono i modelli di Francesco di Sala? Uno dei modelli essenzialmente è Carlo Borromeo. Non a caso Francesco di Sala viene a Milano 2 anni dopo la canonizzazione, siamo nel 1612, con l'unico scopo, non ce n'erano altri, di venire a visitare le spoglie di Carlo Borromeo e pregare sulla sua tomba. In qualche caso magari si abbinano il turismo e i fatti devozionali o le ragioni di lavoro e le visite a qualche santuario. Qui no, non c'è nessun'altra ragione per questo viaggio che non sia quella di pregare sulla tomba di Carlo Borromeo. Al di là della devozione c'è comunque un aspetto che è determinante, cioè Francesco di Sala si ispira al modo di governare la Chiesa, al modo di guidare la Chiesa che aveva caratterizzato Carlo Borromeo e costituisce un tramite importante per la diffusione di questo modello anche in Francia. E lo stesso Francesco di Sala diverrà a un certo momento a sua volta modello di buon vescovo. Di fatto viene canonizzato in tempi non lunghissimi, nel 1665 da Alessandro VII, in un momento in cui all'interno della Chiesa c'era una forte ripresa tridentina, una forte ripresa di quello che era il dettato del Concilio di Trento, con un'accentuazione della pastoralità del vescovo che non sempre era stata pienamente realizzata nel corso della Controriforma. Quindi è il momento in cui la Chiesa si avvia a recuperare la funzione episcopale in senso pastorale più che amministrativo, la figura di Francesco di Sala assume un rilievo del tutto particolare. dicevo prima degli esiti, se noi consideriamo certi aspetti del cattolicesimo anche contemporaneo, ci troviamo ancora a fare i conti con Francesco di Sal. Perché? Quali sono le caratteristiche del pensiero e dell'azione di Francesco di Sal, al di là delle note biografiche che rimangono limitate a quei tempi, che invece ci sono trasmesse? Innanzitutto contribuisce a codificare quella che era stata la svolta del Tridentino e propone, fa delle proposte perché questa svolta divenga una realtà quotidiana. È stato detto da uno storico che Francesco di Sal prende coscienza delle aspirazioni del mondo laico, questo indubbiamente è vero. La spinta di rinnovamento all'interno della Chiesa, come dicevo, era venuta largamente dal basso e nell'ambiente in cui operava trovava a riscontrare molto forte l'esigenza di una religione personale e di una religione tradotta nel quotidiano. Però c'è anche qualcosa di più, non è semplicemente la recezione di una richiesta che viene dall'esterno, è la concezione che Francesco di Sal ha della religione come di una proposta che si rivolge a ogni uomo in qualsiasi condizione di vita. Il testo fondamentale è un testo notissimo, l'introduzione alla vita devota, che viene pubblicato per la prima volta nel 1609, un testo che conosce infinite ristampe, numerosissime traduzioni nelle lingue più disparate, un testo che viene ripubblicato, ristampato rapidissimamente con un numero di edizioni enorme nell'arco degli anni immediatamente successivi alla pubblicazione, ma ripubblicato poi ancora fino ai giorni nostri. Io possiedo l'edizione della Burr, ma c'è anche un'edizione 6, insomma, ancora oggi nelle librerie si può trovare questo testo che evidentemente non ha esaurito il suo interesse. Il nucleo centrale del pensiero di Francesco di Sal è che la perfezione possibile a ogni uomo consiste nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo, al che si può dire, beh, ma ci sta scritto nel Vangelo, in fondo, di nuovo non c'è molto. Qual è il comandamento nuovo? Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo. Quindi la novità in realtà c'è. Questo, se in questo consiste la perfezione, per Francesco di Sal questo è possibile, come dicevo, a tutti, in qualsiasi condizione di vita. E scrive, è un errore, anzi un'eresia, voler bandire la vita devota dalle compagnie di soldati, dalle botteghe degli artigiani, dalla corte dei principi, dalla casa degli sposi. Ovunque siamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla vita perfetta. Per realizzare questo, da un lato la preghiera, d'altra parte quello che nel linguaggio del tempo si chiamano i doveri di Stato, cioè i doveri del cristiano legati alla propria condizione di vita, il dovere del marito, il dovere della moglie, quello del figlio, quello del principe, eccetera, eccetera. Quale che sia la propria condizione nella società, ci sono dei doveri cristiani. È un ideale che comporta la pratica di un cristianesimo non parziale, ma di un cristianesimo integrale, che si estende a tutti gli aspetti della vita, da quelli naturalmente spirituali a quelli familiari, morali, professionali, eccetera. Tutto, aspetti morali, familiari, professionali, devono immergersi nel primo elemento che è quello spirituale. È stato scritto, il mondo, per Francesco di Sal, diventa il luogo dove il cristiano realizza la propria perfezione, la vita quotidiana è l'ambiente normale della santità. Le posizioni di Francesco di Sal quindi non comportano il rifiuto del mondo, ma l'inserimento del mondo e la piena accettazione del mondo nella misura in cui non vi siano contrasti con i principi cristiani. Ad esempio anche banalmente per quello che riguarda il vestire, Francesco di Sal invita le proprie devote a essere eleganti, non vuole avere di fronte delle donne sciatte, mal vestite perché devono dedicare tutto il loro tempo alla preghiera. Dal momento che sono donne, quelle alle quali si rivolge in quel momento, che vivono nel mondo, chiede che abbiano una dignità personale. Quindi questo vale anche per gli aspetti più semplici e più quotidiani dell'esistenza. Dicevo, è una novità per certi aspetti sconvolgente, anche se non è l'unico, perché io parlo di Francesco de Sales, ma per certi aspetti si potrebbe parlare di Ignazio di Loyola o di Filippo Neri o di Vincenzo De Paro. Francesco de Sales certamente è colui che maggiormente contribuisce a questo sviluppo, che a noi sembra assolutamente scontato, perché in fondo da quasi quattro secoli respiriamo in questa atmosfera. Uno storico francese, più che altro uno storico della letteratura, il Bremond, un autore che ha scritto una monumentale e straordinaria storia del sentimento religioso, storia letteraria del sentimento religioso in Francia, scrive Filotea. Filotea è il personaggio dell'introduzione alla vita devota. Filotea dice le cose più belle del mondo, ma che noi tutti sappiamo già, diventate banali dopo tre secoli che le ripete. Il messaggio di Filotea è stato così ben compreso e ripreso da tante altre voci che ha perduto per noi le grazie vive dell'imprevisto, delle rivelazioni abbaglianti, ormai soltanto la tranquilla e sicura chiarezza delle verità eterne. In tal modo ci spieghiamo con una certa difficoltà il prodigioso successo delle prime edizioni della Filotea. La pubblicazione di questo libro è una data memorabile nella storia del pensiero e della vita cristiana. La sua originalità di fondo fa del suo libro un'opera unica e di importanza fondamentale. Ha formato intere generazioni di cristiani, è uno dei fermenti della civiltà moderna. Ora, la novità di Francesco de Sales, se così si può sintetizzare, è lo spirito dell'umanesimo cristiano. Anche qui bisogna intendersi sui termini. L'umanesimo può essere pagano, può essere cristiano, di per sé umanesimo significa valorizzazione dell'umano, perché mai la valorizzazione dell'umano dovrebbe essere sempre e comunque contro Dio? Può esserlo, ma può anche accadere diversamente. È uno spirito di umanesimo cristiano applicato alla pietà e rivolto a tutti per la santificazione di tutti. Nelle lettere, ad esempio, Francesco de Sales scrive: «Sino a quando Dio vorrà che lo serviamo e seguiamo ed amiamo nel mondo, restiamoci di buon grado». È una lettera, quindi, si rivolge a una persona. «Rimanete in pace, figliola mia. Fate bene ciò per cui restate nel mondo, fatelo volentieri e siate persuasa che Dio ve ne sarà grato». Comunque non è qualcosa come alcuni potrebbero pensare, o anche scrivere, di indulgente e di zuccheroso, come non è zuccheroso affatto Alfonso de Liguori, di cui non parlerò, ma che pure è uno straordinario personaggio. A Giovanna Francesca di Chantal, che poi sarà fondatrice della Visitazione, parla di lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa, il che decisamente non è impresa da poco. È esigente, lo si vede nella direzione d'anime che fa, e lo si vede in primo luogo nel modo in cui si comporta con se stesso, ma al tempo stesso è convinto che l'uomo creato da Dio a propria immagine e somiglianza e redento dal sangue di Cristo non può essere guardato in altro modo se non con amore e con ottimismo. E sempre Bremond scrive: «Francesco de Sales conosce tutte le nostre miserie, nessuna delle nostre bassezze lo stupisce. Nonostante che nessuno sia stato più compassionevole di lui, nonostante che, molinista fervente, ci abbia profeticamente forgiato le armi più sicure contro il pessimismo giansenista, nutre poche illusioni circa i poveri esseri che noi siamo. Crede tuttavia fermamente alla bellezza della natura umana, la bontà profonda di quei meschini, quegli sventurati, quei perversi, che dentro o fuori della Chiesa non riusciranno mai a soffocare completamente in sé, sono parole queste di Francesco de Sales, l'inclinazione naturale ad amare Dio sopra ogni cosa». E su questi argomenti Francesco de Sales, sia nell'introduzione alla vita devota, sia moltissimo nelle lettere, si trovano dei bellissimi passaggi dove parla di sante caritatevole libertà, di agire sempre per amore, mai per forza. La libertà di cui parlo è la libertà dei figli diletti, un disimpegno del cuore cristiano da tutte le cose per seguire la volontà di Dio riconosciuta. un gruppo o movimento che si ispira a Francesco e Sala, anche se la realizzazione per certi aspetti non è identica, è quello della Compagnia del Santissimo Sacramento in Francia. Andiamo più o meno dal 1630 alla fine degli anni 60 dello stesso secolo. Le Compagnie del Santissimo Sacramento generalmente sono note per la ragione che Molière nel Tartuffe ha fatto la caricatura del devoto appartenente alla compagnia. Quindi, se ne sappiamo qualcosa, generalmente è questa immagine che ci viene dalla letteratura, che presenta alcuni aspetti di verità, ma che è largamente deformante e vuole essere tale. Lo scopo, della compagnia era quello di agire nella società piuttosto che agire nella politica. È un'associazione di laici con riunioni settimanali nelle quali si trattavano argomenti molto diversi, dalla lettura del Vangelo, dei testi sacri, alla proposizione di argomenti che invece riguardavano la presenza, nella società. E in genere questi gruppi esprimono una tendenza comune nel Seicento francese, comune almeno in certi ambienti cattolici. È un movimento specifico all'interno della Chiesa che al tempo stesso si identifica con la Chiesa. È stata accusata di voler essere uno Stato nello Stato. In realtà era un movimento all'interno della Chiesa con l'idea di appartenere a un gruppo privilegiato con una chiamata particolare da parte di Dio per svolgere un ruolo nella società. E un'esortazione alla dignità battesimale dei laici che doveva tradursi in opere e soprattutto in opere di carità. Quello che conta è l'individuo e la sua fede che opera nel mondo. Vita sociale, naturalmente intesa non semplicemente nel senso di vita familiare, ma dicono nei loro testi, bisogna portare ovunque ci si trovi, il profumo di Gesù Cristo, quindi essere nel cuore del mondo con la presenza e essere nel cuore di Dio con la preghiera. Ci sono molti aspetti delle Compagnie del Santissimo Sacramento che sono importanti e degni di interesse. Una cosa che vorrei rilevare è il fatto che non pensano in termini di riforma strutturale della società, ma piuttosto in termini di riforma personale. Non mirano tanto a modificare le strutture cristianizzandole, ma piuttosto a cristianizzare se stessi e coloro che stanno intorno. Lo scopo è quello di edificare una società di cristiani piuttosto che edificare delle strutture cristiane. Non è esattamente la stessa cosa. In realtà c'è un fallimento almeno parziale. La fine dell'esperienza del 1667 è dovuta a un intervento esterno, cioè l'intervento dello Stato, che obbliga a chiudere le Compagnie del Santissimo Sacramento. E poi c'è una persistenza spicciola che va un po' oltre la soppressione. C'è comunque, al di là di questo intervento esterno, un fallimento parziale, che è dovuto al fatto che non sempre fra la spiritualità e l'azione c'era un collegamento chiaro, non sempre l'azione riusciva ad avere lo stesso respiro che doveva avere la spiritualità. Il giudizio negativo che ricorre frequentemente, e come dicevo prima troviamo chiaramente in Molière, però ha un'altra ragione, e cioè molto spesso a certi cristiani dava fastidio, se così si può dire, un cattolicesimo impegnato nel sociale. Questo credo che sia l'elemento fondamentale che porta a un certo sgretolamento dopo una esperienza di parecchi decenni. Altri esempi si potrebbero fare di presenza di gruppi o movimenti all'interno del mondo moderno, un caso è quello delle confraternite mariane dei gesuiti, che è stato egregiamente studiato da uno studioso francese, ma studiato a livello europeo anche per l'Italia, la Spagna, eccetera, non solo per la Francia, che è Châtelier, in un volume. Châtelier tra l'altro ha anche parlato in altre occasioni per Centro Culturale di Milano, in un volume intitolato L'Europa dei Devoti. Muratori. Arriviamo al Settecento. Finora abbiamo parlato sostanzialmente di Seicento. Nel Settecento, innanzitutto bisogna dire che l'attività dei laici si consolida e che qui si trovano tutte le premesse di quello che sarà il movimento cattolico successivo, che non si capisce se non si torna all'indietro. Ho scelto per concludere il muratore. In realtà avrei potuto scegliere Alfonso de Liguori o anche altri personaggi. Ho scelto muratori perché è un caso apparentemente diverso, e questo mostra la vastità di certi fenomeni. È un caso apparentemente diverso perché è un intellettuale, è uno studioso, e difatti se qualcuno di voi conosce muratori lo conoscerà probabilmente non tanto come uomo di chiesa, ma piuttosto come illustre scrittore e studioso. La sua opera storica è di importanza capitale, ad esempio per il recupero del valore dei cosiddetti secoli bui, cioè l'importanza della storia dell'Alto Medioevo, ad esempio per la formazione dell'Europa, un tema che non era stato molto trattato prima di muratori. La costruzione dell'Europa si effettua in quel periodo da taluni considerato oscuro, in cui la romanità sembra soccombere alla barbarie, in cui invece dall'incontro fra il mondo romano e il mondo germanico nasce qualcosa di nuovo che è l'Europa. La caratteristica dell'atteggiamento di muratori è quello di ricerca della verità. La ricerca della verità che vale sempre e comunque. Ad esempio Muratori scrive, sono citazioni queste dalle lettere: per grazia di Dio la Chiesa Santa non ha bisogno di menzogne né ha paura della verità. Noi facciamo troppo facilmente gli interpreti della mente di Dio, il quale non ha bisogno di consigliarsi con le nostre povere teste. Se vuol permettere le prosperità ai cattivi nemici suoi e mandare tribolazione ai buoni suoi amici. Ci sono altri diversi passi che si potrebbero citare e che presentano qualche assonanza di non poco conto con quanto scrive Giovanni Paolo II nel terzo millennio adveniente al paragrafo 35, che non vi leggo, ma in cui in modo certamente più forte e più radicale il tempo non trascorre invano, ma c'è la stessa libertà che Muratori cominciava ad esprimere di fronte alla storia. È una storia che deve portare anche allo studio della storia, a una maturazione cosciente della propria fede, soprattutto se chi studia, come nel caso del Muratori, è un ecclesiastico. Maturazione cosciente della propria fede che si basa contemporaneamente sulla riflessione e sull'esperienza. I due elementi si uniscono. A un certo momento della sua vita, Muratori, pur continuando a studiare, studierà fino alla morte, si getta nell'attività pastorale, che di per sé non era vincolante. Si poteva essere sacerdoti, ottimi sacerdoti, facendo gli studiosi. È una scelta deliberata, non è un'imposizione che viene dall'esterno. Tant'è vero che uno storico ha parlato di vera e propria conversione, conversione non nel senso di passaggio dalla dissolutezza a una vita integerima, ma piuttosto di conversione nel senso di autentico rivolgimento nella propria esistenza. Comincia a confessare, a predicare, a insegnare la dottrina cristiana e a un certo momento chiede che gli venga affidato un incarico pastorale, e non un incarico pastorale qualsiasi, ma diviene parroco di una parrocchia, Santa Maria della Pomposa, alla periferia di Modena, una parrocchia di cui nessuno voleva fare il parroco perché era una parrocchia malfamata, pare che la popolazione fosse costituita in prevalenza da prostitute e generi affini, e che richiedeva un impegno non di poco conto, piuttosto gravoso. Questa, che possiamo tra virgolette chiamare conversione, è determinata in qualche modo anche dall'incontro con i gesuiti e con il modo di fare missione dei gesuiti. Muratori auspica un rinnovamento della Chiesa e ritiene che questo rinnovamento si possa attuare in primo luogo attraverso un'applicazione continua del modello tridentino. Nel muratore c'è l'esaltazione da un punto di vista storico e da un punto di vista religioso del Concilio di Trento come momento fondante nel moderno. Quindi questo, e accanto a questo attraverso la responsabilità di ciascuno. Non si può delegare il rinnovamento, bisogna rinnovare se stessi e rinnovare a partire da se stessi. È un'impostazione molto diversa, ad esempio, da quella dei giansenisti, che poi lo si vede molto bene nel corso dell'età successiva, si aspettano il rinnovamento della Chiesa dall'intervento dell'autorità politica. Moratore, al contrario, si aspetta il rinnovamento della Chiesa dalla Chiesa stessa e da ogni singola persona che faccia parte della Chiesa. E l'agostinismo per Muratori, che è un agostinismo moderato, non è certo l'agostinismo falso e deviante dei giansenisti, l'agostinismo per Muratori è la via per proclamare la responsabilità dell'uomo. Una questione della libertà e della responsabilità che è in primo piano in molte opere del Muratori. È un uomo di grandissima cultura. Moderati, molto pacati, facilmente accettabile, praticabile da chiunque. La almeno parziale novità del Muratori è il fatto che Muratori approfondisce l'idea della carità. La carità per Muratori non è tanto lo strumento per un atto di virtù, ma di per sé è la devozione. La devozione vera è la carità. E difatti scrive: nell'onorare, amare, imitare per quanto si può, massimamente nell'esercizio della carità, la sacrosanta persona di Gesù Cristo, consiste l'essenziale più sodo impiego che s'abbia ad avere la vita del cristiano. Per quante buone opere noi potessimo fare, siano messe, comunioni e novene, siano digiuni, mortificazioni, umiliazioni, altri simili atti utilissimi e santamente a noi raccomandati nella via del Signore, se potendo far limosine, soccorrere al bisogno spirituale o temporale del prossimo nostro non l'avremo fatto, la sentenza già è data. Paradiso non ci sarà per noi. Non porteremo la vera livrea di Gesù Cristo e forse anche non saremo veri devoti. C'è sempre molto forte in Muratori questo rapporto fra contemplazione e azione, che ha una derivazione, a mio modo di vedere, agostiniana, anche se non sempre poi Muratori cita le sue fonti. Se merita encomi chi si ritira dal mondo per contemplar Dio e vivere a Dio, più ancora è commendabile chi, nello stesso tempo, sa vivere a Dio e, senza uscire dal commercio degli uomini, sa giovare agli altri uomini. Non avevo trascritto altri passi che non vi leggo, ma non sono quelli che ho letto e citato passi isolati. Il contesto dell'opera di Muratori è questo. È un'opera che possiede una forza innovativa notevolissima, perché propone non una religiosità individualistica, ma una religiosità personale e una religiosità operativa, quindi una concezione personale ma non appartata, non isolata dell'esperienza spirituale, che non si chiude in se stessa ma si apre l'attenzione per gli altri e si collega agli altri, anche perché il punto centrale, il punto ispiratore di questo atteggiamento per Muratori è l'Eucaristia. L'Eucaristia che è intesa come centro cui confluiscono tutti gli aspetti della vita religiosa personale, ma che al tempo stesso è sorgente della carità fraterna, perché nella Eucaristia, nella celebrazione dell'Eucaristia, si crea in qualche modo la comunità. E ha un senso della Chiesa molto forte. Muratori è profondamente contrario a tutti quei modi di spiritualità che non siano sostenuti dal senso della Chiesa. Per concludere rapidamente, data l'ora, nei vari personaggi o movimenti citati, Francesco e Sal, Compagnia del Santissimo Sacramento, Confraternite Mariane anche di cui ho solo fatto cenno, o in Muratori, c'è un elemento comune, e cioè prevale una visione ottimistica della natura umana. È un accoglimento della versione ottimistica, della versione teologica dell'ottimismo umanistico cristiano. Perché è vero che ci sono delle barriere tra soprannaturale e naturale, ma non sono barriere insormontabili, perché il soprannaturale, la grazia, non distrugge ma perfeziona la natura che Dio stesso, la natura dell'uomo che Dio stesso ha creato. E questa concezione ottimistica del rapporto fra natura e grazia consente l'azione missionaria e consente l'impegno nel mondo. I giansenisti, che in realtà tradivano, come ha mostrato molto bene anche De Lubac tra gli altri, che tradivano l'autentico pensiero di Agostino, non avevano nessuna passione missionaria, proprio perché partivano da questa teologia angosciata e pessimistica e che comportava una sostanziale sfiducia e quindi un ripiegamento su se stessi. Lo stesso discorso vale in molti casi per i protestanti, dove è vero che c'è una certa azione missionaria, ma è tarda, molto più disorganica che non quella cattolica, comunque tarda, e legata a un certo risveglio nel mondo protestante che avviene ad esempio con il pietismo, mentre la Chiesa moderna è caratterizzata, lo dicevo prima, da uno slancio missionario notevolissimo, che può essere esemplificato in infiniti modi, dall'azione di Las Casas all'azione, alla presenza dei gesuiti in India o in Cina, in Estremo Oriente o nel Paraguay, che è più noto anche se in modo un po' deformato di solito per ragioni cinematografiche. In questo contesto nascono i tentativi di inculturazione, per usare un termine attuale, non certo un termine d'età moderna, di inculturazione del messaggio cristiano, cioè di tentativo di portare il messaggio cristiano all'interno delle culture, cosa che in una visione pessimistica della natura umana non era assolutamente possibile. Per le confraternite mariane dei gesuiti, Chatelier, che ricordavo prima come autore di questo saggio sulla Europa dei devoti, ha mostrato che questo impegno dei laici, perché sono confraternite di laici, generato dall'ottimismo gesuitico, questo impegno nelle strutture assistenziali, caritative, eccetera, le responsabilità affidate ai laici, tutti questi aspetti preparano i confratelli e preparano i cattolici all'azione sociale e all'azione politica che sarà caratteristica dell'epoca successiva. Quando noi vediamo i cattolici dell'8-900 che intervengono in modo attivo e con presenze spesso di grande peso e importanza negli aspetti sociali, ad esempio, in fondo li vediamo proseguire un'azione che era stata iniziata dalla Chiesa moderna e che era stata determinata dalle aperture della Chiesa moderna alle esigenze e ai problemi del mondo. In questa concezione della fede in cui l'umano e il soprannaturale non entrano in conflitto, perché il soprannaturale porta a compimento l'umano, si trovano quelli che sono i dati fondamentali del cattolicesimo moderno, ma si trovano anche le premesse di quelli che sono gli sviluppi successivi. Tante presenze della Chiesa, anche in età contemporanea, hanno deciso, non tutte, ma tante, hanno qui le loro radici. In fondo hanno le loro radici in quello che diceva Francesco e Sal, trattare gli affari della terra con gli occhi fissi al cielo. Se ci sono domande, altrimenti se l'ora è troppo tarda, vedete un po' voi.
Se non sono troppo esigente, abbia la bontà di dirci qualcosa di un po' sulle buone.
Sì, in due parole. Alfonso De Liguori, ecco, inizierei con una citazione che viene da uno studioso, ancora una volta non uno storico, ma piuttosto uno storico della letteratura, che parlando di Alfonso Pozzi ha scritto che è l'unica conquista di portata europea del 7-800 italiano. E non parlava dell'aspetto letterario, ma della sostanza del messaggio di Alfonso De Liguori. Non che Alfonso De Liguori sia vissuto nell'Ottocento, ma di fatto il modo di essere e di concepire la religione di Alfonso, di concepire anche la teologia e la morale, ha avuto una grandissima diffusione soprattutto nell'Ottocento. In realtà Alfonso De Liguori nasce nel 600, vive, ha una vita lunghissima che copre quasi tutto l'arco del XVIII secolo, generalmente noto come fondatore dei redentoristi, quindi di un ordine religioso, che sì, certo, è una cosa importante, però bisogna anche capire le ragioni per le quali in un tempo in cui gli ordini religiosi certamente non mancavano, si sentiva l'esigenza di fondarne uno nuovo, un ordine religioso che si dedica soprattutto alle missioni popolari, in quelle zone dell'Italia meridionale abbandonate in ogni senso, economico, sociale, ma qualche volta anche religioso, in cui la struttura della Chiesa è una struttura diversa, ad esempio da quella della Chiesa del Nord, non si può entrare nei dettagli, comunque dove i problemi erano molteplici, non soltanto dal punto di vista economico-sociale, ma anche dal punto di vista religioso. Alfonso De Liguori si può inserire perfettamente e pienamente nel contesto che abbiamo visto, perché parte dagli stessi presupposti teologici e l'esito della teologia morale sarà veramente importante in Italia, ma anche all'interno di altri paesi cattolici e sulla lunga durata. È una teologia sostanzialmente ottimistica, volta a considerare l'uomo, come faceva Francesco di Sal, nei suoi aspetti di debolezza, senza troppe illusioni, ma avendo sempre come sfondo e come orizzonte quello dell'idea di una misericordia di Dio nei confronti dell'uomo. Alfonso De Liguori veniva, come itinerario personale, veniva dall'avvocatura, era un avvocato di grido, e anche qui, come per Francesco di Sal o come per Muratori, in certo modo si può parlare di una conversione, sempre nel senso detto sopra, cioè non di passaggio, non nel senso banale o corrente del termine, il passaggio da una religione a un'altra, ma piuttosto nel senso paolino di metanoia, di rinnovamento interiore e quindi di mutamento anche nel concreto dipanarsi della propria esistenza. Ecco, questi credo che siano gli elementi più importanti. Poi l'anno prossimo potremo parlare magari esclusivamente di Alfonso De Liguori. In ogni modo, al di là delle differenze, perché poi naturalmente differenze ci sono, diversi tempi, diverse personalità, in questo caso siamo di fronte a un uomo che svolge un'attività essenzialmente pastorale, intensissima, in una zona, quella della Campania e anche delle zone contigue, che aveva delle caratteristiche peculiari, ma al di là delle differenze certamente c'è un filo continuo che lega questi personaggi e queste esperienze, che è la visione generale che ho cercato, non so se ci sono riuscita, di delineare prima.